Ma nella misura in cui le sentenze, come forse ci siamo dimenticati nel frattempo, hanno il compito di definire anche la dimensione storica, consegnandoci quelle che secondo un ente autorevole, cioè insomma, l'apparato giudiziario, è la verità storica, e questo è un processo di valenza fondamentale, non c'è di mezzo soltanto l'esistenza di Falcone, in dettaglio Borsellino, non c'è di mezzo soltanto quello che è stato il destino comune di tutti noi in quegli anni, ma c'è una riflessione di mezzo estremamente significativa su quello che resta del valore della democrazia, se, come appunto emerge da questa, da questo verdetto, parti qualificate dello Stato si sono messi non solidalmente a tavolo con i vertici di Cosa Nostra. Ma le implicazioni sono enormi, c'è veramente da ripensare tutta una fase storica. Personalmente io sono molto contento perché ha retto il castello accusatorio, diciamo, eretto dal procuratore Di Matteo, che vi ricordo a tuttora è sotto scorta, corre credo dei pericoli rilevanti per la propria esistenza, le notizie si sono succedute, insomma, anche che ci fossero già progetti in corso per eliminarlo. Ecco, tutto questo insomma dà ragione al suo lavoro e per un magistrato è sicuramente un passaggio molto importante.
Proviamo a riflettere, ma partiamo anche da ricostruire il quadro di quegli anni incredibili e terribili, perché magari insomma, alcuni ascoltatori distratti potrebbero averlo dimenticato, i più giovani potrebbero non ricordarlo, perché poi se ne si racconta anche poco. Sono anni in cui in Italia succede tutto, c'è anche Tangentopoli, ci sono le uccisioni del giudice Falcone, di Borsellino, comincia la stagione delle stragi, ma del resto viene arrestato anche Riina, le bombe a Firenze, come sappiamo, a Milano, a Roma, e poi l'attentato all'Olimpico che viene fermato, no? E nel mezzo c'è anche attentato a personaggi come Maurizio Costanzo, eccetera. Quindi una fase che forse potremmo anche definire di guerra civile, in un certo qual modo. In quell'ambito, in quel cuneo temporale, si colloca questa trattativa. Ne parliamo dopo però, Bigalli, perché abbiamo il GR di Popolare Network, un minuto e torniamo insieme. Mi senti? Ci sei sempre, Andrea Bigalli, referente regionale di Libera. Allora, io ho cercato così di riassumere un po' quel periodo storico che ha davvero presenta una serie di incredibili avvenimenti che si accavallano l'uno con l'altro. E in questo momento storico nasce anche quella che qualcuno ha chiamato la Seconda Repubblica, no? Con la discesa in campo di Berlusconi. E uno dei personaggi centrali di quel periodo è Marcello Dell'Utri, che oggi viene condannato.
Tra l'altro, come tu ricordavi, non è la prima condanna, fra l'altro. Altre condanne sono state ormai espresse al terzo grado di giudizio, quindi dire che Marcello Dell'Utri è mafioso non è assolutamente materia in discussione. Di conseguenza a questo, tutto quello che noi ricostruiamo in relazione al partito che Marcello Dell'Utri ha contribuito a creare, creano degli interrogativi ben precisi, insomma, e pongono delle questioni fondamentali su che cosa appunto ne abbiamo fatto del principio democratico in questi anni.
Conoscendo la tua, la tua onestà intellettuale, io voglio farti questa domanda, che è un po' da avvocato del diavolo, ma insomma, in quegli anni succede tutto quello che abbiamo raccontato. Potrebbe essere plausibile che qualcuno nello Stato vada a cercare di capire questi che avevano in mente? Cioè, perché così in astratto dovremmo ritenere colpevole e abnorme l'idea di andare lì a capire quello che volevano fare i mafiosi o chi per loro?
Non è assolutamente abnorme, ma credo la ricostruzione storica emerga con chiarezza. La stagione stragista spaventava tutti quanti, a partire da una parte consistente di Cosa Nostra. Bernardo Provenzano consegna Riina, dopodiché insomma per lungo tempo rimane in latitanza, finché probabilmente non esaurisce il proprio ruolo anche all'interno della stessa Cosa Nostra, anche lui finisce agli arresti, ma nel frattempo appunto chiude questa stagione storica particolarmente aggressiva della strategia stragista di Corleonesi e ci consegna appunto una realtà in cui evidentemente piuttosto che combattere sul piano delle istituzioni culturali, quindi secondo la dimensione anche dell'azione giudiziaria delle forze dell'ordine, si è cercata una soluzione che limitasse i danni a vario titolo. L'inizio degli anni 90 sono stati anni di carenza sul piano propriamente partitico, la fine del partito di centro prevalente, insomma, tanto titolo in tutta la storia precedente, cioè la Democrazia Cristiana, il disegnarsi di nuove realtà, il pericolo consistente che le sinistre tornassero al governo del paese. Insomma, non è difficile fare una riflessione.
Ma se appunto è in astratto o anche in concreto legittimo che uno Stato vada a vedere le carte, mettiamola così, perché condannare questa vicenda?
Ma perché, insomma, l'esistenza stessa di coloro che hanno combattuto la mafia e sono caduti su questo fronte ci chiede con insistenza di mantenere alto il profilo della legalità. Non è ammissibile, io parlo a nome dei familiari delle vittime delle mafie, che una parte consistente dello Stato, cioè qui dispiace perché l'arma dei carabinieri ha indubbiamente dei meriti storici non indifferenti a tutela della democrazia in questo paese, ma se quelle parti appunto rilevanti, accreditate, sicuramente anche che hanno giocato un ruolo fondamentale. Se uno guarda il curriculum del generale Mori, per esempio, trova passaggi fondamentali, però già molte zone oscure. Si sono messi al tavolo ipotizzando appunto di trovare un accordo con Cosa Nostra. Tu mi capisci, insomma, grande la confusione sotto il cielo, ma viene fatto di pensare che in questo paese non si può più pensare a una condizione altra di legalità.
Anche perché poi quel tavolo magari uno può immaginare che si sia aperto anche altre volte, cioè può immaginare che ci sia stata una gestione tra virgolette politica degli stessi fatti mafiosi.
Poi ricordati il famoso papello con le richieste di Cosa Nostra allo Stato, era estremamente lucido, circostanziato e determinato. Ricordiamoci la fine del 41 bis, elementi che consentissero a molti mafiosi di quantomeno rientrare in un regime carcerario diverso, un intervento sui beni confiscati. Insomma, c'erano tutti gli elementi che noi poi invece abbiamo identificato come rilevanti per la lotta contro le mafie. Insomma, mi sembra che sia stato un piano orchestrato con molta lucidità e quindi io personalmente non credo nemmeno alla fase di follia dei corleonesi legate probabilmente all'ego spropositato di Torrina. Io credo ci sia stata una strategia che ha risposto a un disegno ben preciso e determinato che noi in qualche modo abbiamo intuito, ma evidentemente non siamo riusciti a tradurre a tempo debito. Che tutto questo poi produca una sentenza che ha bisogno addirittura di 5 anni per essere definita ci fa capire che forse i tempi della giustizia italiana non sono adeguati alla dimensione storica.
Questa volta forse sì, visto che piomba proprio, non sappiamo con quanta coincidenza, nel bel mezzo di una delle fasi.
Vabbè, ora
critiche.
Tutti quanti fanno queste osservazioni sulla giustizia, orologeria.
No, la mia non era un'osservazione di questo... che poi alla fine, no, nella storia anche la casualità gioca un ruolo e sicuramente questo sarà un elemento importante.
E poi,
in
insomma, la giustizia ha i suoi calendari, insomma, che sono disposti su tempi diversi rispetto a quelli della politica, per lo più, almeno per quanto riguarda processi.
Sì, anche perché poi, voglio dire, in Italia insomma di crisi ce ne sono ogni 3 mesi e di elezioni altrettanto, per cui sarebbe davvero difficile.
Quindi è un'orologeria che, insomma,
è difficile da concordare.
Appunto.
Grazie Andrea Bigalli, referente regionale di Libera. Buonasera.